Ave Maria, cari amici ascoltatori di Radio Buon Consiglio, oggi vorrei proporvi di meditare su questo primo mistero doloroso del Santo Rosario, l'agonia nell'orto degli ulivi. E per iniziare, ascoltiamo quello che ci dice Santa Teresa d'Avila. Per vari anni, scrive la Santa nella sua autobiografia, la maggior parte delle sere, prima di addormentarmi, allorché per dormire mi raccomandavo a Dio, meditavo sempre un po' su questo passo dell'orazione dell'orto degli ulivi, fin da quando non ero ancora monaca, avendo sentito dire che si guadagnavano molte indulgenze. Sono convinta che con questa meditazione la mia anima si sia molto avvantaggiata, perché cominciai a praticare l'orazione senza sapere che cosa fosse. E diventò poi un'abitudine così regolare che non avrei potuto trascurarla, come non avrei potuto trascurare di farmi il segno della croce prima di addormentarmi. Ecco, è meditando sul mistero dell'agonia nell'orto che Santa Teresa d'Avila, la grande maestra della preghiera, ha imparato a fare orazione. Tutti i misteri della vita di nostro Signore sono adorabili, ma quello della sua santa agonia è uno di cui la meditazione è la più vantaggiosa per noi. Con questo mistero entriamo quindi nei misteri dolorosi della passione di nostro Signore. E si deve dire che la nostra anima, la mia anima, si spaventa, perché sentiamo la nostra incapacità a capire questo mistero infinito. Per capirlo un po', non basta considerarlo in un modo teorico, ma bisognerebbe partecipare intimamente e condividere in noi le sofferenze del Salvatore. Meditiamo un po' su questa scena evangelica. Fa notte, San Giovanni l'ha notato quando dice che Giuda è uscito, e Gesù ha appena istituito il sacramento dell'Eucaristia e si reca con i suoi apostoli in questa tenuta di Getsemani, una sorta di frutetto pietroso piantato di ulivi secolari, chiuso come un muro, dove il maestro di solito soleva regarsi a pregare di notte con i suoi discepoli. Quindi immaginiamo, senza pena, questo corteggio di nostro Signore con i suoi apostoli che cammina nell'oscurità. Scende, esce da Gerusalemme, attraversa il torrente Cedrone e poi risale il Monte degli Ulivi. E in via, probabilmente, nostro Signore fa ai suoi discepoli le sue ultime raccomandazioni, questo magnifico discorso dopo la cena che abbiamo in San Giovanni. Arrivato sul luogo, prende con lui i suoi discepoli prediletti, quelli che hanno assistito alla sua trasfigurazione sul monte Tabor. E l'anima di Gesù è oppressa da una tristezza mortale, un'angoscia inesprimibile. E ai tre discepoli Gesù confida: la mia anima è triste sino alla morte. E li esorta: vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Si immagina senza difficoltà questa sorpresa dolorosa dei discepoli privilegiati davanti allo spavento e lo smarrimento del loro maestro, che hanno appena visto entrare in trionfo a Gerusalemme in giorno delle palme, che hanno visto glorificato sul Tabor. Gesù si isola, oppresso da un'emozione intensa, flette sotto un peso opprimente, e alla clarté e alla luce della luna i tre discepoli lo scorgono, che cade in ginocchio e si prosterna la faccia a terra, e lo sentono pregare a voce alta: e Padre, tutto è possibile, allontana da me questo calice. Questa preghiera significa la lotta veramente straziante che scuote la sua anima, una lotta spietata contro un nemico invisibile, contro un male misterioso. E vedremo che Gesù in questa notte si rende veramente come vulnerabile a tutti i colpi dell'inferno. Perché? Cosa sta succedendo che i discepoli non possono vedere? L'umanità di Gesù è come abbandonata, lasciata dal soccorso della sua divinità, e si trova immersa in un oceano di amarezza e di desolazione. Vede la morte atroce che l'aspetta, vede il tradimento del discepolo amato, vede il processo crudele, le calunnie, gli insulti, i disprezzi, le botte, la flagellazione, vede le punte della corona di spine che si conficcano nella sua testa, vede soprattutto l'immenso dolore della sua madre amatissima, vede la morte sulla croce, nella desolazione e nell'abbandono totale. Tutto ciò è presente ai suoi occhi, nella sua visione, e ne prova uno spavento e un terrore incredibili. Dopo un po' di tempo, Gesù torna presso i tre discepoli e li trova addormentati. Una constatazione che senza dubbio non fa altro che accrescere il suo dolore. Simone, tu dormi, non hai potuto vegliare un'ora con me. Questi discepoli, tanti amati, ai quali qualche ora fa ha dato il pegno supremo del suo amore, la sua Eucaristia, adesso dormono, completamente dimentichi del loro maestro. Allora di nuovo Gesù si allontana e, prostrato, riprende la sua preghiera. È come schiacciato da un peso enorme, il peso dei peccati degli uomini che pesano su di lui, che lo sommergono. Tutti sono presenti davanti a lui, con la loro malizia, la loro brutezza, la loro gravità infinita. E Gesù, che è l'innocenza e la santità assoluta, deve come vestirsi di questi peccati e presentarsi a suo Padre, diventato simile al peccatore, colpevole delle nostre colpe, avendo preso su di lui le nostre iniquità. In questo preciso momento preciso si adempie la profezia di Isaia: il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Gesù prende su di lui quello che è il più vicino possibile della pena della dannazione. Non significa naturalmente che Gesù si sente dannato, rigettato da suo Padre, ma è il più vicino possibile a questo, prende tutte le conseguenze del peccato e non lascia più la divinità illuminare la sua umanità, la sua ragione inferiore e la sua sensibilità sono nella notte oscura della deredizione. Perché? Perché Gesù è come se non vedesse più il suo io divino. E Gesù, lo sappiamo, non ha un io umano, c'è soltanto una persona divina, il nostro Signore divina. Allora, una seconda volta, nostro Signore si reca presso i suoi discepoli con la stessa sollecitudine paterna e li trova addormentati dal dolore, dal torpore soprattutto, oppressi dal torpore. Però Gesù vuole la loro presenza, perché come sta soffrendo per tutta la razza umana, vuole che l'umanità sia rappresentata presso di lui, che si unisca alla sua preghiera e entri così nella grande corrente della redenzione. Ma purtroppo invano. I discepoli si risvegliano a gran pena e non sanno cosa rispondere. Allora, perché Gesù ha voluto essere da solo, rimarrà da solo. E allora inizia l'agonia propriamente detta. Tutto quello che ha provato da un'ora raggiunge il suo parossismo. Gesù vede tutte le anime per le quali il suo sacrificio sarà vano. Vede tutte le anime che volontariamente rifiuteranno i frutti abbondanti della redenzione e per i quali il suo sangue sarà sparso inutilmente. E questo naturalmente accresce ancora il suo strazio, il suo tormento. Vede tutti i tradimenti delle anime che sono a lui più care, che hanno più ricevuto da lui, quelle anime dei sacerdoti, dei religiosi, delle religiose. Vede l'immensa coorte di Giuda fino alla fine della storia umana. E l'angoscia di nostro Signore diventa tale che un sudore abbondante scorre sul suo corpo. Diventa, ci dice San Luca, come gocce di sangue che cadono a terra. Questo fenomeno non è un miracolo, è il fenomeno dell'ematidrosi, che è un fenomeno raro ma naturale. Viene da una grande debolezza fisica che si accompagna di uno scrollo morale, psichico, una grande perturbazione psichica, come un'emozione intensa. E consiste questo fenomeno in una vasodilatazione intensa dei capillari sottocutanei che si rompono al contatto delle ghiande sudoripari. E il sangue si mescola con il sudore e questo miscuglio che stilla, che scorre sul corpo fino a cadere sul suolo. E questa emorragia microcospica avviene in tutta la pelle e che è così ferita nel suo insieme, indolorita, ammorbidita. Pensiamo a questo quando nostro Signore riceverà le botte future, la sua pelle molto sensibile. Allora, ci dice San Luca, un angelo venuto dal cielo appare e li riconforta e riceve la sua adesione definitiva alla volontà del Padre. Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Chi è questo angelo? Possiamo farci questa domanda. Chi è questo angelo? Alcuni autori, alcuni padri della Chiesa anche hanno pensato che fosse San Gabriele, l'Arcangelo Gabriele. Perché questo? Perché è molto conveniente. Sappiamo che nel mistero dell'Annunziazione è l'Arcangelo Gabriele che ha ricevuto il fiat di Maria, il suo consenso. E quindi è molto conveniente che sia anche l'Angelo Gabriele che si è mandato a Gesù per ricevere, a sua volta, il suo consenso. In questo mistero dell'agonia, Gesù pronuncia il suo fiat. Fiat voluntas tua. Si compia la tua volontà. C'è una corrispondenza grande, fortissima, tra il mistero dell'Annunciazione, il fiat di Maria, la risposta di Maria all'angelo, e il mistero dell'agonia nell'orto, il fiat di Gesù. Gesù accetta di bere fino all'orto l'amaro calice. E quindi è molto conveniente che sia l'Arcangelo Gabriele, anche se naturalmente su questo non è di fede, potete pensare quello che volete. Gesù accetta quindi questo calice, il suo cuore è pronto, e già si sentono le voci, le grida, che si l'ora è vicina, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo, dice Gesù. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Cari fratelli, una delle più belle meditazioni su questo mistero di Getsemani che sia mai stata scritta è il famoso Mistero di Gesù di Blaise Pascal. Si trova facilmente su internet, potete leggere questa bellissima preghiera di Blaise Pascal, il famoso filosofo, fisico e matematico francese, anche un genio, ma anche un grande, grande cristiano del Grand Siècle français. È impressionante vedere come Pascal, meditando su questo mistero dell'agonia, sia riuscito a penetrare teologicamente in questo mistero. E Pascal fa dire a Gesù questa parola. Gesù che parla all'anima di Pascal. Se tu conoscessi i tuoi peccati, ti perderesti d'animo. Se tu conoscessi i tuoi peccati, ti perderesti d'animo. Il peccato lo sperimentiamo bene. Siamo, superdotati per questo. ma in fondo lo conosciamo male. È il contrario di Dio e della Madonna. Lo conoscono molto meglio di noi, benché non l'abbiano mai commesso. Possiamo chiederci, ma com'è Dio conosce il male? San Tommaso, nella Somma di Teologia, si fa questa domanda. Com'è Dio conosce il male? Non so se notate, se vedete, ma c'è una grande difficoltà. Perché Dio conosce, San Tommaso ha appena dimostrato nella Somma, che Dio conosce le altre cose in quanto sono in Lui come nella loro causa. Dio conosce le cose perché le causa. Ora Dio non è causa del male. Lo permette, ma non lo causa. Allora come Dio conosce il male? Perché infatti lo conosce, lo punisce. Per punirlo bisogna conoscerlo. E San Tommaso risponde che Dio conosce il male attraverso il bene che lui causa e che ne è danneggiato. Dio conosce il male attraverso il bene opposto, un po' come le tenebre sono conosciute dalla luce. Così Dio conosce l'ingiustizia attraverso la giustizia. Della sua conoscenza della pienezza della giustizia deriva quella della gravità dell'ingiustizia. Per noi notate che è completamente il contrario. Non conosciamo direttamente la pienezza della giustizia, ma conosciamo il suo valore a partire dall'ingiustizia che sperimentiamo e a partire del dolore che nasce dalle gravi ingiustizie. Soffriamo molto quando siamo feriti nel nostro corpo, nel nostro amor proprio, nel nostro orgoglio, nella nostra vanità. Soffriamo molto dell'ingratitudine degli uomini, delle ingiustizie che colpiscono la nostra famiglia, il nostro paese. Ma soffriamo poco delle nostre proprie colpe, in quanto sono delle offese a Dio. Teoricamente lo sappiamo che il peccato è il più grande di tutti i mali, perché colpisce l'anima stessa. Ma questo rimane troppo teorico, perché siamo superficiali. Ci lamentiamo dei mali nel mondo, che sono tutti la conseguenza del peccato. Non soffriamo molto, invece, delle nostre colpe personali con le quali noi cooperiamo a questo disordine generale. E con quale leggerezza ricadiamo nelle nostre colpe che causano le terribili sofferenze di Gesù. Allora, per conoscere la gravità, la malizia del peccato, bisognerebbe conoscere Dio stesso che il peccato offende. Bisognerebbe conoscere Dio stesso. Cos'è il peccato? Alla radice, alla fonte del peccato, c'è sempre un amore disordinato, un amore di se stesso mal capito, mal inteso. Il peccatore prende per fine quello che è soltanto un mezzo, cioè quello che è temporario, perituro, visibile, umano, è preferito a quello che è eterno, invisibile, imperituro divino. Il peccato non attinge Dio, ma l'ordine delle cose stabilito da Dio. E per questo offende la sapienza e la volontà di Dio. Perché dove la sapienza e la volontà di Dio, cioè la sua legge, sono offese, alla fine è Dio anche che è personalmente offeso. Cosa fa l'anima quando compie un'azione che è contraria all'ordine delle cose stabilito da Dio, contrario alla legge di Dio? Praticamente nega che Dio sia la somma sapienza e che abbia il potere di stabilire delle leggi. Praticamente nega la santità di Dio e rifiuta l'adorazione che merita. Praticamente nega che Dio sia onnipotente e abbia il diritto di essere obbedito, nega che Dio sia il sommo bene e abbassa Dio sotto una creatura. Questo è il peccato. Non serviamo. Il grido di Satana, non servirò. Ogni peccatore lo ripete. Non necessariamente con la bocca. È molto raro. Abitualmente quando pecchiamo, Non pensiamo a Dio, non vogliamo offendere Dio di per sé, ma lo facciamo implicitamente. Senza dubbio, il peccato abitualmente è soltanto una passione appagata, un'ingiuria recata ad un altro uomo. Però nella sua intenzione implicita offende direttamente Dio. Il peccato è la negazione pratica delle perfezioni divine, è il disprezzo pratico, infatti, un disprezzo di fatto dei diritti di Dio. In ragione della personalità infinita che colpisce, l'ingiuria a qualcosa di infinito. E praticamente, se non fosse impossibile, a ragione della natura della divinità, perché la sofferenza è incompatibile con la divinità. Sapete che ci sono adesso tutte queste teorie moderne, dei teologi moderni sulla sofferenza di Dio. Dio soffrirebbe. Questo è assolutamente falso. Per soffrire, Dio ha dovuto incarnarsi. Non c'è sofferenza in Dio. Dio è un oceano immenso, infinito, di pace e di amore. La sofferenza è incompatibile con la divinità. Ma, quindi, è impossibile, a ragione della natura della divinità, che Dio soffra. Però, praticamente, l'anima peccatrice farebbe del male a Dio, se potesse. Distruggerebbe Dio. E non è forse quello che è successo? Quando Dio si è fatto uomo, quando ha assunto una natura umana, quindi quando ha potuto soffrire, il peccato l'ha colpito fino a farlo morire. E meditando sull'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani, questo ci aiuta a capire la malizia del peccato. Impariamo, meditando su questo primo mistero doloroso, ad abborrire il peccato che così crudelmente inferisce Gesù. Veramente, come scrive il profeta Isaia, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri deletti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo tratto da peccato in nostro favore, scrive San Paolo. Dio l'ha fatto essere peccato per noi. Bisogna capire bene questa espressione. San Paolo qua non vuole affatto dire che Gesù abbia mai personalmente commesso qualche peccato. Chi di voi può convincermi di peccato? Dice nostro Signore. Ma nostro Signore si è talmente identificato al destino dell'uomo, ha preso questo destino con tutte le conseguenze del peccato, e prima di tutto, anzitutto, la morte, la sofferenza, la vergogna, ha indossato questo destino, così come si indossa un mantello di ignominia, per appunto stracciarlo definitivamente, perché anche noi, svestendoci dal peccato, e rivestendoci di Gesù Cristo, diventiamo in Dio giustizia e santità. Quindi, diventato solidale di tutti gli uomini con la sua incarnazione, nell'agonia Gesù è colpito dal peccato che si stende su di lui e si incorpora a lui. E donde questo squartamento spaventoso tutto l'attira a suo padre, che ama perdutamente, e tutto lo separa da lui, perché è stato fatto peccato, diventa per noi Gesù maledizione. Il suo cuore umano è come straziato fino a sudare sangue. E nostro Signore ha sofferto del peccato molto più di noi, molto più di quanto noi ne soffriremmo mai. perché la pienezza di grazia in lui aumentava incredibilmente nella sua santa anima la capacità di soffrire, e di soffrire del più grande dei mali, che è il peccato. Nostro Signore ha sofferto del peccato in proporzione al suo amore per suo Padre, che il peccato offende, in proporzione al suo amore delle anime, che il peccato manda in inferno. E questo è stato per lui veramente una prova terribile. Più un'anima qua giù è pura e elevata, più soffre dal peccato. I santi soffrono del peccato nella misura del loro amore per Dio e il prossimo. I santi soffrono del peccato molto più di noi. San Domenico urlava di dolore e di tristezza quando pensava ai peccatori. Ogni notte non aveva una camera, ma passava le sue notti in chiesa, e i frati che dormivano nelle celle lo sentivano gridare di notte mentre si flagellava e offriva tre discipline con una catena di ferro: la prima per i suoi peccati, la seconda per i peccatori e la terza per le anime del purgatorio. E ogni volta San Domenico camminava molto per tutta l'Europa. Ogni volta che si avvicinava a una grande città, si metteva a piangere perché pensava a tutti i peccatori che vivevano in questa città, tutti i peccati che si commettevano in questa città. Era preso da una grande commozione. Così amano i santi. Santa Caterina da Siena aveva un tale odio del peccato che riconosceva le anime in stato di peccato mortale dall'odore insopportabile che lei sentiva nella loro presenza. Ma per capire fino a che punto può andare la sofferenza inflitta dal peccato, bisognerebbe chiedere questo segreto al cuore immacolato e doloroso di Maria. Gesù è solo, vi ho detto, non del tutto, non del tutto. Sua madre è corporalmente assente, però è misteriosamente associata alla grande deredizione dell'agonia, perché c'è tra il sacro cuore di Gesù e il cuore immacolato di Maria una comunione di pensiero, di volontà e anche di sentimenti di una profondità tale che veramente niente di quello che risente il cuore di Gesù rimane senza eco nel cuore di Maria. Quindi probabilmente che senza vedere esattamente tutto quello che Gesù vede, tutti i nostri peccati, Maria indovina e risente, come di riflesso nel suo cuore, tutto quello che affligge il cuore di Gesù. È probabilmente anche ben possibile che attraverso una luce profetica abbia conosciuto e condiviso l'amarezza del suo figlio. E quindi, mentre tutti gli apostoli dormono, Maria Santissima veglia e prega sul consiglio di Gesù per i peccatori. E quindi apre la strada a tutti i salutari che nel corso dei secoli si uniscono all'agonia di Cristo e ne prolungano la sofferenza sino alla fine del mondo. Maria apre la strada a tutti i religiosi e le religiose che si alzano di notte per vegliare con Gesù. Il suo cuore immacolato prova immensamente la tristezza del peccato e l'orrore della perdita eterna delle anime. Pensiamo a questo che Suor Lucia di Fatima ha detto, che nella visione dell'inferno che hanno avuto a Fatima i tre pastorelli, questa visione era talmente terribile che se in antecedenza, durante la prima apparizione, la Madonna non li avesse assicurati con la promessa di portarli in cielo, sarebbero morti di paura e di terrore. Però diceva ancora che non è quello che l'ha colpita di più. Non è la visione dell'inferno che l'impressionò di più. Quello più ancora della visione dell'inferno, quello che è rimasto impresso nella sua mente, nel suo cuore, diceva, fu la tristezza della Madonna quando gli mostrò l'inferno. Dice che l'espressione dolorosa dello sguardo della Madonna l'ha impressionata ancora di più della visione dell'inferno. Anche se dovessi vivere 1000 anni, scriveva, la conserverei sempre impressa nel mio cuore. E sappiamo che due fatti, senza dubbio, concorsero a santificare Giacinta e Francesco, due piccoli santi pastorelli, la visione dell'inferno, certo, ma anche l'afflizione della Madonna, donde questi due elementi della loro spiritualità, si potrebbe dire, salvare le anime che vanno in inferno, ma consolare il cuore di Maria Santissima. Il dolore di Maria Santissima è profondo come il suo amore naturale e soprannaturale per suo figlio. Lei ama Gesù con un cuore tenero di vergine e di madre, l'ama come il suo figlio unico concepito miracolosamente, l'ama come il suo Dio. Quindi il dolore di Maria è proporzionato alla sua carità. Dopo Gesù è Maria che soffre di più dal peccato, perché in lei la pienezza di grazia iniziale sorpassava già la grazia finale di tutti i santi, di tutti gli angeli messi insieme. E quindi la Santa Vergine sente un orrore indicibile per il peccato, che riduce suo figlio in questo stato miserabile che abbiamo descritto. E Maria soffre di vedere suo figlio soffrire, ma soffre ancora di più della malizia dei peccati degli uomini. L'amore non è amato, diceva San Francesco. Ben prima di lui, durante la passione, Maria ha vissuto questa verità con un'intensità senza pari. L'amore non è amato. Maria, l'unica creatura senza peccato, è quella che ha capito meglio di tutti la gravità del peccato. Quindi, contemplando questo mistero dell'agonia, chiediamo a Dio la grazia di conoscere meglio la gravità dei nostri peccati. E chiediamo una vera contrizione, cioè di soffrire non soltanto a causa dei nostri peccati, ma dei nostri peccati stessi, un po' come Gesù e Maria ne hanno sofferto. Cari ascoltatori, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento del mese del Rosario e vi do la benedizione del Dio Onnipotente. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. Ave Maria.